Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo molto di auto oggi. Un motivo è facilmente immaginabile, perché in attesa che poi venga nominato il nuovo Parlamento europeo, ma ricordo che la Commissione, finché non ce n'è una nuova, è perfettamente operativa. Dopo un'indagine di durata 9 mesi, la Commissione europea ha preso atto della concorrenza sleale sul mercato europeo da parte dei produttori cinesi di auto elettriche. Ora, noi abbiamo già detto molte volte che già adesso le auto elettriche cinesi hanno dazi intorno al 10%, mentre le auto europee che vanno in Cina hanno dazi tra il 15 e il 25%. Però qui non è il tema di che già sarebbe il minimo, secondo me, di avere dazi uguali. No, il tema è che la Commissione europea ha comunicato alle parti interessate il livello dei dazi compensativi provvisori che intende imporre. Ma perché? Perché che saranno più bassi, diciamo, per chi ha collaborato, perché l'accusa è che la concorrenza sleale, l'accusa di concorrenza sleale, si chiama sussidi pubblici. Quindi sussidi pubblici con soldi pubblici cinesi a questi produttori, che così riescono a vendere in Europa al di sotto dei prezzi di produzione. Lo dico perché immagino che adesso qualcuno mi scriverà: allora lei è a favore del libero mercato solo quando fa comodo a lei? No, io sono a favore del libero mercato che non è la giungla, ma è... perché la giungla non è il libero mercato, quello è vince il più forte. Il libero mercato si chiama libero mercato, ma è regolato. Non è che uno vada e faccia quello che vuole. Per esempio, nelle regole, ma lo è regolato anche nella WTO, che la Cina, dove la Cina è entrata nel 2001 e pensa che il WTO però lo legge solo quando fa comodo a lei, prevede delle regole, delle clausole di reciprocità, ma anche senza essere nella WTO, quando parli di libero mercato, ci sono alcune regole che non puoi accettare. Ci sono alcuni comportamenti che non puoi accettare, infatti sono regolati. Per esempio, che un produttore venda in dumping, cioè sotto il valore del costo. Perché? Perché se lo fa, evidentemente o è un pazzo o ha sovvenzioni di Stato. Chi riesce a vendere qualcosa perdendoci, senza fallire, in un mercato libero, ma regolato da regole comuni, perché uno gioca la partita come vuole, ma anche nel calcio o nel rugby o nel basket hai delle regole. Non è che una squadra scende in campo in 11 e l'altra in 20 giocatori, ok? O una ha una panchina di 40 e fa 40 cambi e l'altro solo uno. Cioè, le regole esistono, poi la competizione è libera e vinca il migliore. Dicevo, l'accusa è che i sussidi pubblici che la Cina ha elargito a man bassa, ma non solo le auto elettriche, anche tutto il fronte dei pannelli, ma qui stiamo parlando di auto elettriche. Dunque, c'è una dichiarazione: la Commissione europea ha individuato dei dazi compensativi che intende imporre sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina. Si applicheranno ai 3 produttori cinesi del campione, quindi dazi aggiuntivi al 10% già esistente, del 17,5% per la società BYD, del 20% per la società Geely e del 38% per la società SAIC. Gli altri produttori cinesi di auto elettriche che hanno collaborato all'inchiesta ma non sono stati inseriti nel campione saranno comunque soggetti a un dazio medio ponderato del 21%, mentre chi non ha contribuito all'inchiesta arriva fino appunto fino al 48%. Ripeto, ad oggi i dazi europei sulle auto cinesi sono del 10%, i dazi cinesi sulle auto europee vanno tra il 15 e il 25%. Aggiungo ancora, i dazi doganali tra il 17 e il 38% saranno aggiunti alla tariffa esistente del 10% dall'inizio di luglio. La decisione finale è attesa per novembre e potranno essere imposti per 13 mesi dopo l'inizio dell'inchiesta, cioè che novembre 2024. Se adottati saranno in vigore per 5 anni, invece per ribaltare la decisione della Commissione servirà una maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo, cioè 15 voti. Francia e Spagna si sono già dette a favore dei dazi per proteggere l'industria dell'auto domestica e poi per l'obiettivo anche di convincere le case cinesi ad aprire fabbriche vere, non di assemblaggio, in Europa. L'orientamento del governo italiano non è ancora chiaro, ma il ministro Adolfo Urso ha accolto con soddisfazione l'aumento dei dazi sulle vetture elettriche cinese per tutelare la produzione europea. Molto molto più scettica invece la Germania e soprattutto penso per esempio all'amministratore delegato della Mercedes-Benz, dice: noi in qualità di nazione esportatrice non abbiamo bisogno di aumentare le barriere del commercio, dovremmo smantellare le barriere commerciali. Ora attenzione, io sono d'accordo, tutti siamo d'accordo per avere meno barriere commerciali, ma in maniera reciproca lo dico anche ai tedeschi, che continuano ad avere un atteggiamento miope, perché l'hanno avuto miope quando hanno pensato che l'Europa non fosse più un mercato di riferimento, che tanto bisognava prendere il gas dalla Russia e il mercato di riferimento fosse la Cina, per poi rendersi conto che la Cina fa e persegue egregiamente i suoi interessi. È vero che le auto tedesche sono molto esportate in Cina, ma è anche vero che in assenza di un intervento sui sussidi cinesi, la Commissione europea ha messo in evidenza che c'è un rischio per 2 milioni e mezzo di posti di lavoro diretti in Europa e 10 milioni e 300 mila indiretti. La quota di mercato dell'industria europea è continuamente scesa dal 69 al 59%, la quota di mercato delle importazioni di auto cinesi è aumentata dal 3,9 al 25%. Ora, questo in parallelo col fatto che quando la Cina è entrata nella WTO nel 2001, intanto ha inondato i mercati di prodotti a bassa fascia, con basso valore aggiunto, e comunque rappresentava il 2% delle esportazioni totali. Adesso siamo al 12%, non sono solo prodotti a basso valore aggiunto, ma appunto anche auto elettriche e pannelli solari. Ripeto, nessuno è contro il libero mercato, nessuno è contro al fatto che si abbattano le barriere, però attenzione, da qualche parte il suo tema lo devi prendere, se no l'alternativa è, qualcuno mi dice: ecco, adesso verranno i dazi, a noi li porteranno su vino, moda, grana, verranno colpite le nostre imprese. Ma guardate, il tema è, allora a quel punto diventa un po' più generico: siamo contro i dazi sempre e comunque, anche quando la commissione con un'inchiesta durata 9 mesi dimostra che il prezzo delle auto dei marchi che ho citato e anche di altri marchi è possibile ed è così basso tanto da avere un'accusa di dumping, cioè di essere prodotto sotto il prezzo di costo, spiazzando tutta l'industria europea, perché tu puoi fare anche tutti gli investimenti tecnologici che vuoi, aumentare la produttività, ma sfido chiunque di voi a dirmi che può vendere un bene a un costo più basso di quello che gli è a un valore più basso del costo che è servito per produrlo. Ma di cosa parliamo? Qualunque impresa chiude dopo un secondo. Allora, un conto è essere per l'assenza delle barriere, altra cosa è dire no, i dazi adesso poi loro reagiranno, la Germania è preoccupata, va bene, allora facciamo prima dire che i dazi non si possono mettere mai, perché è chiaro che una reazione ce l'hai, lasciamoci tranquillamente inondare da tutte le auto cinesi prodotte con gli aiuti di Stato e magari aggiungiamoci anche i pannelli e il resto, per la gioia e la felicità di Mercedes e dei colossi tedeschi che a mio avviso hanno fatto negli anni passati forse un errore di valutazione nello scommettere troppo sul mercato cinese. Da qualche parte lo devi prendere sto meccanismo, ripeto, nessuno è per aumentare le barriere, ma in questo momento l'accusa che muove la Commissione Europea è molto specifica e anche molto grave. Avevamo qualche sospetto, andate a vedere per divertimento quanto è stato l'aiuto a quanto ammontano gli aiuti di Stato cinesi per le industrie che producono pannelli solari, perché qua abbiamo un'Europa che giustamente in alcuni casi è molto attenta col commissario antitrust alla concorrenza, che non si creino abusi di posizione dominante, è molto attenta a quello che è aiuto di Stato o non aiuto di Stato, secondo me anche troppo attenta agli abusi di posizione dominante, perché l'ho detto mille volte, un conto è se devi garantire la concorrenza per i clienti europei, ben venga, ci sono molti settori non strategici, più c'è concorrenza più si abbassano i prezzi, ma se un settore strategico, difesa, aerospazio, energia, anche compagniere, e devi concorrere con dei colossi, forse ti serve qualche campione europeo, non solo nazionale. Però ripeto, se ogni volta l'obiezione deve essere adesso ci metteranno i controdazi, non si fa niente, accettiamo supinamente l'invasione di prodotti cinesi ad alto valore tecnologico, anche se prodotti con aiuti di Stato che da noi sono in larga parte proibiti e venduti a prezzo di dumping. L'altro tema riguarda invece la produzione alla Gigafactory ACC di Termoli, che è stata sospeso il progetto, non la produzione non è ancora avviata, assieme a quello tedesco. Cercheremo di capire perché a Termoli ci sono 2000 dipendenti, quindi 2000 famiglie. Nel frattempo Stellantis ha detto che andrà avanti con la produzione attuale e quindi svilupperanno una nuova Fiat 500 ibrida e vuole estendere la vita commerciale sempre a Termoli della Fiat Panda ibrida fino al 2029. I sindacati dicono che non basta, ma ne parleremo e cercheremo di capire soprattutto perché si sia arrivati a una pausa. Non è stato cancellato il progetto, ACC aveva un progetto su 3 stabilimenti, uno in Francia che è già operativo per produrre batterie, diciamo, di fascia medio-bassa, lo dico male, che serviranno per le macchine elettriche, un altro in Germania e uno a Termoli, quello tedesco e italiano sono in questo momento sospesi. Partiamo come sempre dai mercati finanziari, fermo restando che questa sera c'è molta attesa per la banca centrale americana sulla scelta, tutti danno per scontato che non toccherà i tassi di interesse, ma si vuole capire al commento che accompagnerà questa scelta. Quindi le previsioni sull'andamento futuro del costo del denaro, le parole che pronuncerà Jerome Powell, perché i dati che arrivano dall'America, come abbiamo detto molte volte, sono discordanti, alcuni sono positivi sull'economia e quindi porterebbero la Federal Reserve a ritardare un taglio dei tassi se l'economia comunque continua ad andare abbastanza bene, altri invece sono più negativi e porterebbero la Federal Reserve a dire va bene, a questo punto è meglio alleggerire i tassi di interesse per non far frenare troppo l'economia. Ma ripeto, i dati sono abbastanza discordanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Allora rispondo a Bruno, che io dedicato 5 minuti. Il mercato in questa trasmissione nessuno ha mai detto che si autoregolamenta. Questa è un'idea di Smith, della mano invisibile. Il mercato non si autoregolamenta, tant'è che anche un mercato come quello azionario ha degli organismi di vigilanza. Penso in primis alla Consob, poi c'è anche la Banca d'Italia. Non è che non ci siano regole. In alcuni momenti vengono proibite le vendite allo scoperto perché si ritiene che amplifichino i fenomeni emotivi, diciamo, di vendita di borsa, l'effetto panico. Non è che non ci sono regole. A me ogni tanto qualcuno confonde il liberismo, i mercati liberi, o diciamo un approccio mercantilista in cui vuoi avere ridurre le barriere e aumentare il commercio mondiale, va benissimo, come la giungla arriva più forte, vende in dumping aiutato dal governo di un paese, diciamo, dove il Partito Comunista decide tutto e questo è mercato. E no, ho già fatto l'esempio prima, caro ascoltatore, anche una partita di calcio la si gioca come si vuole, ma con determinate regole. Allora, andiamo sui mercati finanziari. Allora, a integrazione della risposta all'ascoltatore, guardi che la Cina dal 2007 al 2020 ha messo 170 miliardi, stiamo parlando di qualcosa come 8 anni di manovre finanziarie italiane, 170 miliardi, solo i soldi pubblici, perché non c'è mica la regola degli aiuti di Stato in Cina, è tutto Stato alla fine. E quando qualche grosso imprenditore privato alza troppo la testa, vedi Jack Ma torna allo Stato. Ma dicevo, ha messo dal 2007 al 2020 170 miliardi di aiuti statali per creare i campioni dei pannelli fotovoltaici, dei pannelli solari. Allora, se tu hai ricevuto 170 miliardi dallo Stato e magari puoi produrre in questo modo in dumping, cosa facciamo sui pannelli solari? Ci rassegniamo che, visto che vengono venduti a un prezzo che è inarrivabile, perché è in dumping, perché è sotto il prezzo di costo, perché il produttore italiano, francese, tedesco non può produrre con gli aiuti di Stato, a meno che non sia un progetto europeo, con i gas. Ci rassegniamo anche qua, perché sennò poi i cinesi ci possono fare le ritorsioni. Ma questo vuol dire, non è un libero mercato, questa è la giungla, che è il più forte, il primo che ti entra in casa poi non lo mandi più via, con la scusa che non si possono mettere regole. Ma dai, su. Chi non regge la concorrenza? La concorrenza, caro ascoltatore, deve essere giocata in quello che si chiama in inglese, insomma, con un campo da gioco uguale per tutti. Poi vinca la concorrenza il modello migliore. Non è che quando io compro un'auto in Italia non c'è concorrenza tra auto francesi, tedesche, italiane, giapponesi e anche cinesi, quello che volete. Questa è la concorrenza, ma sono prodotte, no, senza, non in dumping, perché sennò guardate questo tema anche sulle regole verdi e sulle regole di governance e sulle regole per il Green Deal. Noi giustamente abbiamo regole molto stringenti su come produrre un bene, perché non ha senso mettere regole per i produttori europei se poi viene inondato da produzioni cinesi, turche, indiane, dove vuoi, che vengono prodotte con qualunque emissione al mondo. Non ottemperando le nostre regole anche sui diritti dei lavoratori e del lavoratore a partire dall'età e quant'altro. Allora decidiamo che facciamo fare tutto quanto ai bambini dei paesi in via di sviluppo, perché tanto deve vincere il prezzo più basso, e non funziona così. Poi che gli Stati Uniti stiano facendo una cosa simile alla Cina, molto meno, diciamo, strutturata, la Cina è da sempre che fa così, è verissimo. Il piano IRA, Inflation Reduction Act, vale quasi mille miliardi di dollari per aiutare con aiuti di Stato le imprese di qualunque paese che vogliono andare in America e investire in digitale e green. Ecco perché dico che anche l'Europa dovrebbe stare attenta a capire quando, con chi deve concorrere. Ma qui parliamo di dumping. Non sovvenzionano nulla ancora, ma la differenza tra gli incentivi dati a me come acquirente per comprare un'auto elettrica e l'aiuto di Stato per cui tu pompi miliardi di soldi pubblici in un'impresa, penso che le sia chiara. In un caso dai la possibilità a me, lavori sul lato della domanda e quindi rendi più vantaggioso per me l'acquisto di un'auto elettrica e lo fai con soldi pubblici. Nell'altro caso tu decidi che il gruppo X debba invadere il mercato mondiale perché non riesce a vendere neanche abbastanza in Cina, sovvenzioni con gli aiuti di Stato e lui vende. Questa è l'accusa della Commissione Europea in prezzo di dumping. Le borse, però, voglio andare alle borse, in attesa della Federal Reserve di stasera, ma soprattutto del commento, oggi le borse vanno bene. c'è un dato inferiore all'attesa sull'inflazione americana, perché è rallentata a maggio al 3,3%, quindi sotto le attese, e molti iniziano a dire che la Banca Centrale Americana andrà a tagliare un quarto di punto a novembre. Apple continua a crescere dopo l'accordo fatto ieri per l'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato a lungo, oltre il 3%, e torna a superare Microsoft come società a maggior capitalizzazione al mondo, con Apple vale 3.256 miliardi e Microsoft 3.249. Lo spread com'è? Oggi c'è più tranquillità sui mercati, è tornato a 140 punti, quindi 10 punti in meno di ieri. Vanno bene tutti i titoli tranne Leonardo, perché dopo è in calo dopo lo stop alle trattative per l'alleanza con il gruppo tedesco KNDS per fare il main battle tank dell'esercito italiano, cioè devono sviluppare assieme con i tedeschi un nuovo modello di carro armato. Leonardo ha detto di essere in contatto con altri due interlocutori. Ad interrompere la collaborazione sarebbe stata l'intenzione della società tedesca di fornire i carri Leopard 2 con la sua tecnologia standard senza ulteriori aggiornamenti, nonostante il mezzo debba durare fino al 2035. Eni ha completato la cessione annunciata ieri invece ai mercati chiusi del 10% di Saipem su 393 miliardi raccolti. I titoli, dicevo, Leonardo meno 1,90%, Telecom meno 1,70%, Tenaris meno 0,90%, Eni meno 0,30%. Bene, Steam Electronics più 3,40%, Mediolanum più 3%, Ferrari più 2,80%, Inuit più 2,70%, A2A più 2,60%, 2,5% lo guadagnano i credit, ma anche Unipol e Medio Banca. La borsa guadagna complessivamente l'1,5%, Parigi invece più 1%, e Francoforte più 1,50%, Dow Jones più 0,30%. Rapidamente gli altri due mercati, poi andiamo al primo tema. Gas a 35 euro, un anno fa a 48, prezzo elettricità a 109 euro, il PUN un anno fa a 102, il petrolio invece è in aumento e anche abbastanza significativo, $83 il barile il Brent, più 1,5%, $79 al barile il WTI, prezzi fermi in questo momento, anzi prezzi leggermente in calo, la benzina self-service a 1,847 al litro e il gasolio a 1,696 euro, ma attenzione, se si mantiene il petrolio su questi prezzi prima o poi la cinghia di trasmissione arriverà anche al petrolio, anche alla benzina e al gasolio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo adesso su meteo e pubblicità e iniziamo poi a parlare di un primo tema che riguarda diciamo marginalmente il tema grosso dei dazi, ma riguarda sempre il mondo dell'auto.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad
guy. Sì, parliamo di Stellantis, ma non tanto per il tema dazi, questo appunto è oggetto di altro approfondimento, e non tanto anche per la posizione di Stellantis, un po' preoccupata, dazi Cina no, misure che vadano a frammentare, però ne parliamo per un altro elemento e non riguarda neanche le manifestazioni in corso da parte dei sindacati a Torino. I sindacati hanno annunciato un non stop di 8 ore davanti al municipio, tutte le sigle sindacali per ribadire l'orgoglio torinese, e riferito chiaramente a Mirafiori. E abbiamo già un risultato ottenuto dopo lo sciopero dello scorso 12 aprile dei sindacati, perché Stellantis ha portato la produzione della 500 endotermica qui, ma non siamo di fronte a un nuovo modello, ma a una motorizzazione differente di un modello già esistente, serve un modello in più, e poi vogliamo progettare tutte le automobili dalla A alla Z e le assunzioni anche dei giovani, perché fra 7-8 anni Mirafiori rischia di spegnersi per consunzione, quindi di nuovo è Mirafiori al centro dell'interesse. Però ne parliamo per un altro motivo, e anche i sindacati, anche Lazzi, il segretario torinese della FIOM ne ha parlato, e di Lazzi. Ieri è arrivato uno stop, speriamo che sia uno stop solo temporaneo, alla Gigafactory prevista a Termoli. Che cos'è questa Gigafactory di Termoli? È un progetto di sviluppo sottoscritto anche con il governo, perché prevede aiuti per 370 milioni, aiuti governativi a fronte di un investimento di 2,3 miliardi. È un progetto che deve coinvolgere 2000 lavoratori e le loro famiglie in un territorio, sappiamo, economicamente già depresso. E cosa è successo? In capo la società si chiama ACC, è la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total Energies, che deve realizzare che cosa? Le nuove chimiche di celle a basso costo nello stabilimento italiano. È uno dei tre annunciati dalla joint venture ACC, accanto a un polo in Germania e uno in Francia già operativo. E è arrivata ieri una pausa che preoccupa molto i sindacati, anche perché la decisione di potenziare la produzione di componenti per motori termici proprio nello stabilimento di Termoli, grazie alla decisione di sviluppare la nuova 500 Fiat ibrida, che deve avere un avvio commerciale a fine 2025, e di estendere la vita commerciale della Fiat Panda ibrida fino al 2029. Queste due rassicurazioni non sono bastate ai sindacati per quello che riguarda Termoli, perché il grosso di Termoli si gioca e si giocava sulla futura Gigafactory. Siamo in collegamento con Filomena Greco del Sole 24 Ore. Filomena, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera Sebastiano, buonasera a chi ci ascolta. Sì, effettivamente così, ieri è arrivata questa conferma che in realtà circolava poi da qualche giorno ed era in qualche maniera anche stata indirettamente anticipata dallo stesso Tavares durante l'ultima visita che ha fatto a Melfi. Però ieri ACC, durante l'incontro con i sindacati al Ministero, al Mimit, ha confermato questa postposizione, questo è il termine tecnico che è stato utilizzato. Il progetto è stato postposto in qualche maniera. Quindi ha congelato, questa è la cosa che più naturalmente preoccupa i sindacati, ha congelato tutta la trattativa sindacale che era già ben avviata, perché a Termoli, come ricordavi tu, ci sono 2000 addetti che vanno riassorbiti e che vanno riqualificati completamente, perché cambiano mestiere, passano dal fare motori a fare celle per le batterie, quindi due mondi completamente diversi pur nel settore dell'auto. Allora tutto questo è congelato, dice ACC, almeno fino alla fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo. L'azienda, a cui ho chiesto una nota, insomma, ci dice che le serve il tempo necessario per condurre gli studi necessari su queste nuove tecnologie, perché il problema lì è duplice. Perché ACC ha fatto questa scelta? E ne andiamo di mezzo noi, ne va di mezzo anche lo stabilimento, come dicevi tu, tedesco, mentre l'unico ad essere già operativo è quello francese, il primo che è stato costruito, il primo che è stato avviato, che è già al secondo modulo di produzione. Allora, perché ACC fa questa scelta? Per due ordini di motivi. Il primo è il fatto che il mercato dell'elettrico sta rallentando in Italia e in Europa, quel picco, diciamo, quella crescita esponenziale che tutti in qualche maniera ci aspettavamo, abbiamo previsto, si è un po' congelata per vari motivi che magari, se abbiamo tempo, proveremo ad analizzare. Quindi lo stesso Tavares ha detto: noi faremo gli investimenti in linea con le richieste del mercato. Se il mercato dell'elettrico rallenta, rallentano anche gli investimenti nella fabbricazione di batterie in Europa da parte di ACC. Questa è la, diciamo, conseguenza logica. Il secondo però motivo, il secondo ordine di motivi, è il fatto che ACC ha anche deciso, ha stabilito di variare in qualche maniera un po' quel progetto industriale e di focalizzare le produzioni di batterie a Termoli soprattutto su un prodotto destinato all'entry level, cioè alle auto di segmento A e B, quelle più piccole, proprio quelle nei confronti delle quali l'industria sta perdendo terreno industriale, proprio l'Europa sta perdendo terreno industriale perché tende a produrne sempre meno, perché hanno meno margini, e quindi dopo il Covid noi ci siamo accorti che le percentuali di produzione di veicoli di classe A e B, che sono le city car, quelle che sostanzialmente un po' la stragrande maggioranza del pubblico compra, e si è ridotto notevolmente perché ha portato meno margini, e quindi in tempi di Covid, in tempi assai complessi, le aziende hanno deciso, i grandi gruppi hanno deciso di focalizzarsi sull'alto di gamma, valore aggiunto, e di invece lasciare un po' da parte queste produzioni, che invece dovevano essere proprio quelle che per prime in qualche maniera avrebbero dovuto interpretare la trasformazione della mobilità dal motore tradizionale elettrico. Quindi è un po' un cortocircuito, una sorta di cortocircuito sul mercato che in qualche maniera sta facendo cambiare i piani industriali ad ACC.
Quindi,
che però, ribadito,
aspetta un attimo, Filomena, se ho ben capito, allora c'è una riflessione sull'impianto italiano di Termoli e quello anche tedesco per capire quanto tira la domanda di elettrico. Esatto. E poi eventualmente per diciamo rimodulare la produzione di Termoli su batterie, lo dico male, insomma, delle auto di fascia più bassa elettriche, quelle che tu chiamavi giustamente entry level, livello d'accesso, che quelle che sono mancate, quelle che lamentano molti consumatori, che manchino, cioè che i prezzi poi delle auto elettriche siano molto alte. Ripeto anche a chi mi scrive, è vero che Stellantis dopo l'annuncio di ACC ha deciso di potenziare a Termoli la produzione di componenti, per esempio la nuova Fiat 500 ibrida e la Fiat Panda ibrida, però i sindacati dicono questo non basta, tant'è che anche il ministro Urso ieri ha detto vabbè, almeno manteniamo per ora la produzione attuale degli stabilimenti a Termoli, quindi manteniamo inalterati i livelli occupazionali. Tu hai capito, Filomena, questa così riflessione ulteriore quando potrebbe concludersi? Ma soprattutto, perché un conto è dire guardate, forse modifichiamo le celle e ne facciamo quelle più a basso costo per i modelli così utilitari, si sarebbero chiamate una volta, insomma, i modelli di fascia più bassa. Altra cosa è dire non siamo convinti che il mercato elettrico stia tirando come vorremmo, non so se è chiara la differenza.
No, è chiarissima la differenza, questo credo che nessuno possa dirlo oggi, perché ci sono varie componenti in ballo. La prima sicuramente è quello che farà l'Europa sul Green Deal, sull'accordo, il regolamento Fit for 55, se sarà ritoccato quel regolamento che prevede lo stop ai motori termici al 2035, oppure se l'Europa deciderà di allungare il tempo, di arrivare magari al 2050, che è un'ipotesi che sta circolando. Questo significa che si potranno fare quegli investimenti in maniera più lenta, diciamo posticiparli di qualche anno e continuare intanto a produrre delle motorizzazioni almeno ibride, perché ricordiamoci che poi tutte le case produttrici hanno l'obbligo di mantenere, diciamo, degli standard di emissioni, e se vanno sopra quelle emissioni pagano delle sonore multe, quindi non è che possono fare un passo indietro, cioè gli investimenti sono avviati. Certo è che è una fase di grandi aggiustamenti, di grandi
parleremo anche fra poco
industriali,
perché c'è tutto il tema dei dazi. Allora, in un mondo così lineare uno potrebbe dire va bene, se giustamente, ribadisco quello che ho detto all'inizio del programma, giustamente l'Europa non è più disponibile a accettare, nonostante le perplessità tedesche, e ho capito, sei il paese che ha avuto i maggiori vantaggi nell'interscambio con la Cina, che le auto cinesi vengano prodotte con sussidi statali tali da buttare fuori dal mercato gli altri, e questo secondo me non vale solo sulle auto cinesi. Però è la decisione, poi vedremo come verrà recepita, ma insomma è una decisione importante dal punto di vista politico, ma ripeto, in un mondo lineare logica vorrebbe che se tu, diciamo, rendi più care e immagino anche meno vendibili le auto cinesi, lasciamo stare le ritorsioni cinesi, non è che si può sempre aver paura delle ritorsioni, se no facciamo prima, dico, la Germania a consegnarci mani e piedi alla Cina, perché sennò questi fanno le ritorsioni. Però dicevo, in un mondo del genere è ovvio che gli eventuali dazi porrebbero un tema anche di minori vendite, o anche perché aumenterebbe il prezzo. Bene, logica vorrebbe che tu dessi più tempo all'industria, perché il problema, Filomena, che tu sai molto bene, è che l'industria europea produce poche auto elettriche, non c'è solo una responsabilità della Cina, che ha la responsabilità che gioca sempre con le regole che vuole lei, cioè vuole il libero mercato quando fa comodo a lei, e poi gli aiuti di Stato che non hanno niente a che fare con il libero mercato quando fa comodo a lei, ma è altrettanto vero che l'Europa si è mossa in ritardo. Quindi dicevo, logica vorrebbe che se metti dei dazi, finalmente spero che arrivi, alle auto cinesi prodotte, perché le accusi di essere prodotte con sostanzialmente aiuti di Stato, allunghi a quel punto anche il tempo per arrivare, non dico al full electric, ma alla stragrande maggioranza dell'elettrico, per dare tempo all'industria europea, anche Stellantis, di iniziare a produrre i modelli, a partire dai modelli di fascia medio-bassa.
Certo, esattamente questo è il tema, tenendo conto che per quanto riguarda i dazi poi il problema è anche di reciprocità, no? Basterebbe allineare quelli europei a quelli cinesi senza fare alcun tipo di ritorsione, perché
sì,
il problema,
perché
poi
i cinesi sono il doppio di quelli europei, già lo dico.
Appunto.
Perché non è che la Cina non abbia dazi in questo momento, li pone tra il 15 e il 25%, se non ricordo male, contro i nostri che vanno al massimo al 10%. Quindi la Cina può lamentarsi quanto vuole, può anche iniziare a levare lei, se vuole, i dazi e le importazioni di auto. Poi, ripeto, a mio avviso già troppi danni sono stati fatti per seguire le esigenze delle case automobilistiche tedesche, in primis dopo gli scandali Dieselgate, arrivare a questa ideologia sull'elettrico, no? Priva di ogni legame con la realtà. L'abbiamo detto mille volte, tutti vogliamo auto meno inquinanti, poi bisogna capire se ci sono le colonnine per ricaricarle, quanto costano i modelli, se passiamo da una dipendenza dal petrolio russo o medio orientale alle batterie cinesi e via così. Per cui farla mettere 2035, io dissi in tempi non sospetti, beh, se deve essere un multiplo di 5 possiamo dire anche 2030, ma anche 2040, poi ce le giochiamo all'otto. Cioè nessuno ha fatto un ragionamento su quanto ci vuole, quanto preparata l'industria europea e l'infrastruttura anche europea, fermo restando che li dobbiamo andare. Grazie Filomena Greco del Sole 24 Ore.
Grazie, grazie Sebastiano, a tutti voi.
Focus Economia.
minuti, moltissimi messaggi, lo so, immagino un tema abbastanza divisivo, perché comunque tu lo prenda non è neutro, mi riferisco al tema dei dazi, altri stanno scrivendo sulla presenza di Stellantis in Italia. Guardate, la osserviamo e la monitoriamo da vicino, nel senso siamo molto attenti a quello che viene dichiarato e quello che viene fatto da Stellantis. Abbiamo fatto penso 10 puntate negli ultimi 6 mesi su Stellantis, quindi non mi sfugge il tema. Così come non mi sfugge, dicevo, che è divisivo il tema dei dazi, perché nessuno vorrebbe dei dazi, vorremmo un mondo in cui tutti giocano con le stesse regole e poi vince il più bravo e vince il migliore, vince quello che si è mosso prima, quello che ha prodotto col maggior rapporto prezzo-qualità e via così. Problema è accettare oppure far finta, come abbiamo fatto anche per troppo tempo, che tutti giochino con le stesse regole. Io non ho mai, nessuno si è mai sognato dei dazi tra o di impedire la concorrenza tra marchi, ma non sono solo i marchi europei, anche i marchi giapponesi. Mi siete chiesti perché non c'è nessuna politica dei dazi sul Giappone invece c'è sulla Cina? Forse perché la Cina sovvenziona pesantemente l'industria con aiuti di Stato e l'accusa, ripeto, non è solo di sovvenzione, è anche di dumping, cioè che stai vendendo a un prezzo più basso di quello che è il tuo costo, non si può fare. Poi invece do ragione all'ascoltatore che mi dice, beh, però se la Cina ha messo aiuti di Stato per 170 miliardi in 13 anni sui pannelli per creare campioni nazionali, pannelli solari, beh, brava lei, noi abbiamo messo 166 miliardi sui super bonus, sui vari bonus all'edilizia. Sono d'accordo, ma qui non è che dovete tirarmi fuori di nuovo la vena su quello che penso dei bonus all'edilizia, il modo in cui sono stati fatti, non lasciamo stare le ruberie, ma proprio il modello è senza un limite al 110 in base al reddito, in base alla tipologia di abitazione e quant'altro, facendo esplodere i prezzi per la casa, indebitando tutte le prossime generazioni per toccare il 4% del patrimonio fatto soprattutto di seconde case al mare e case quindi di chi già stava bene, e la ristrutturazione se la paga lui nella vita, così come mi pago la mia, non con i soldi pubblici. Però questo va bene se partiamo dall'idea che i 170 miliardi la Cina li ha messi nei pannelli e noi li abbiamo messi nelle facciate dei privati, che poi quando venderanno la casa avranno anche un guadagno. Però attenzione, perché se dovesse essere dimostrato che quei 170 miliardi permettono alle aziende cinesi che producono pannelli di produrre sotto costo e inondare il mercato europeo facendo fuori qualunque altro produttore europeo, non va bene neanche in quel caso. Cioè qui il tema è il dumping, non solo gli aiuti di Stato e dove sono andati i soldi pubblici. Questa è l'accusa dell'Europa. E da qui ripartiamo dopo il GR24, che mi rendo conto che qualcuno giustamente, altri mi dicono va bene, allora qual è il nostro futuro? Che dovremo comprare auto elettriche perché ce lo impone l'Europa, ma le pagheremo ancora più care per i dazi e le auto cinesi. Lo dicevo prima con Filomena Greco. Secondo me, se vi fosse una logica a questo mondo, tu fai bene a mettere i dazi sulle auto cinesi che vengono vendute in dumping utilizzando soldi pubblici cinesi, e fai bene allo stesso tempo a togliere questa formula ideologica sto 2035 che non ho mai capito come sia nato, e valutare quanto ci può mettere l'industria anche europea. Poi ognuno concorrerà in un mercato con le stesse regole, vinca il migliore, a diciamo recuperare il tempo perso, e quanto ci mettono i vari stati a creare l'infrastruttura anche per l'elettrico. Il 2035 scritto così come è stato scritto da Timmermans e i suoi amici è un numero che ti puoi tranquillamente giocare all'otto sulla terna che vuoi, 20 e 35, GR24.
Le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Francia, l'ufficio politico dei repubblicani espelle SOT, lui sono e resto il presidente del partito, Macron esclude possibili sue dimissioni. Violenza sessuale, condannati a 3 anni e 7 mesi, gli ex calciatori del Livorno, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. Nuoto agli europei di Belgrado, Paltrinieri ha vinto l'oro nella 10 chilometri in acque libere. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Francia, mentre l'ufficio politico dei repubblicani espelle SOT, lui dice sono e resto il presidente del partito. Macron intanto esclude sue possibili dimissioni.
Io sono e resto il presidente della nostra formazione politica. Questa è la reazione di Eric Ciotti alla decisione dell'ufficio politico dei Républicains di espellerlo dopo il patto elettorale siglato con il Rassemblement National di Marine Le Pen. La riunione di oggi pomeriggio si è svolta in violazione flagrante del nostro statuto, ha scritto Ciotti in un comunicato. Non c'è spazio per i traditori e per piccoli golpe, ha dichiarato Valérie Pécresse, presidente della regione dell'Île-de-France e membro del bureau che ha deciso all'unanimità di espellere SOT negli spazi del museo sociale a 500 metri dalla sede dei Républicains, chiusa con il lucchetto per ordine di SOT. Intanto il presidente Macron, in una lunga conferenza stampa di 1 ora e mezza, ha negato di volersi dimettere dopo le elezioni anticipate convocate per i prossimi 30 giugno e 7 luglio.
E donc, il voto europeo
è stato chiaro, non può essere ignorato, dichiara. Voglio che ci sia un governo che possa rispondere alla rabbia e alle emergenze dei francesi. Una terza via, spiega, che unisca diverse formazioni politiche, dai socialdemocratici alla destra golliste agli ecologisti, ma che chiuda agli estremismi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È ora di smettere di mercanteggiare sulla tregua a Gaza, lo ha affermato il segretario di Stato americano Blinken a Doha, sottolineando che il divario tra Israele ed Hamas è colmabile. Alcune ma non tutte le richieste di Hamas sono realizzabili, ha aggiunto Blinken. Notizia di poco fa, il Senato ha approvato il sesto degli 8 articoli del DDL sul premierato elettivo. L'articolo riguarda il Senato che secondo la Costituzione viene eletto su base regionale. Il DDL Casellati aggiunge le parole salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92. Il Senato inizia ora l'esame dell'articolo 7 che riguarda le crisi di governo e su cui c'è un emendamento del governo. Il GUP di Milano Roberto Crepaldi ha condannato al termine del processo corrito abbreviato a 3 anni e 7 mesi gli ex calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. Sono accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa di 22 anni. Nazia Shahen, la madre di Saman, arrestata il 31 maggio, ha prestato il proprio consenso all'estradizione e non ha fatto istanza di essere rilasciata con cauzione. E quanto è successo nella prima udienza davanti alla corte distrettuale di Islamabad per la donna accusata dalla procura di Reggio Emilia e dai carabinieri di aver ucciso la figlia 18enne a Novellara e condannata all'ergastolo in primo grado come il marito. In chiusura allo sport con gli europei di atletica e nuoto.
L'ultima sessione dell'Europeo di atletica scatta alle 20 con tante attese per i colori azzurri. La rissa di Apichino nella finale del lungo, Marcel Jacobs a trascinare i colleghi della 4% e poi le due staffette del miglio e i 1500 con Arese e Riva, nella serata in cui lo svedese Duplantis potrebbe ritoccare il suo primato mondiale dell'asta. Alle 19.45 Jimbo Tamberi verrà premiato sul podio all'esterno dell'Olimpico e l'inno di Mameli risuonerà per la decima volta. Un bottino da record per l'Italia, ma il direttore tecnico Antonio Latorre mantiene i piedi per terra.
Quello che più mi ha soddisfatto però non è il medagliere, non è il presidente, è la consistenza di questa squadra. Una squadra di 113 persone poteva dire che avevamo portato per ragioni politiche, no. Questi hanno dimostrato che si meritavano tutti la convocazione, più del 50% è andato in finale e soprattutto abbiamo proiettato il futuro. Ricordandoci però di una cosa, che Parigi sarà un altro sport, quindi non chiedeteci 20 medaglie a Parigi.
Dall'atletica al nuoto di fondo, a Belgrado, nei campionati europei, Gregorio Paltrinieri conquista i 10 km, specialità in cui tra un mese e mezzo cercherà gloria lungo la Senna. A quasi 30 anni il carpigiano, bronzo olimpico in carica, volerà a Parigi con qualche certezza in più e in Francia vorrà stupire in acqua come Tamberi in pista. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La linea torna a Focus Economia, prossima edizione alle 19.
Viaggia verso mondi favolosi.
Nuova Vitara Hybrid. È qui, supereroe, ogni giorno.
Suzuki è tecnologia da incentivi. Fino a 14.500 euro di vantaggi. Info su suzuki.it.
Suzuki. Sei un commercialista o un professionista del fisco? Scopri Modulo 24, i nuovi servizi online di specializzazione del gruppo 24 ore che potenziano le tue competenze.
Hub tematici digitali su IVA, TUIR, bilancio, accertamento, riscossione e contenzioso e molto altro. L'aggiornamento e l'approfondimento con l'autorevolezza dei nostri esperti. Risposte tempestive anche per i casi più complessi. Prova Modulo 24 per un mese a soli 4,90€.
Specializzati in ciò che conta. Modulo24.it/fisco.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud. Perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili. Proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.
Per la città che ti apre tutte le strade, anche quando non sai dove ti portano. Per la città in cui ami guidare, anche quando è tutto fermo. Per la città che ami, anche quando la odi. Nuova Ford Puma Hybrid. Approfitta dell'offerta di lancio con incentivi statali.
Imprese che investono, crescono, si trasformano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche e sostenibili del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della quinta edizione del Tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci di impresa ogni sabato alle 15. Tutte le info su radio24.it.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la posizione mia penso che a questo punto sia abbastanza chiara sui dazi. Non ci sono dazi che poi non portino a anche una risposta, quindi immagino che dalla Cina arriverà una risposta, però l'alternativa qual è? È lasciare che la Cina venda auto elettriche sotto costo. Ricordo, per chi si fosse messa in collegamento con la Commissione Europea, Dopo un'indagine durata 9 mesi, ha preso atto della concorrenza sleale sul mercato europeo da parte dei produttori cinesi di auto elettriche, quindi ha proposto di imporre dazi aggiuntivi al 10% già esistenti fino al 38% sui veicoli importati nell'Unione Europea. L'accusa qual è? Che la concorrenza sleale è operata dai sussidi pubblici a favore di questi produttori capaci di vendere in Europa al di sotto del prezzo di produzione. I dazi che la Commissione Europea intende applicare ai 3 produttori cinesi del campione saranno del 17,5%, che va a sommarsi al 10% già esistente per la società BYD, al 20% più 10 per la Geely e al 38% per la SAIC più il 10 già esistente. Gli altri produttori che hanno collaborato all'inchiesta ma non sono stati inseriti nel campione saranno soggetti a un dazio medio del 21%. Se non ricordo male, chi invece non ha collaborato va direttamente al 38%. In questo momento i marchi cinesi pagano un dazio del 10% che già c'è. Peccato che le auto europee che vanno in Cina paghino un dazio tra il 15 e il 25%. E già questo secondo me è uno squilibrio. Comunque ringrazio Alberto Annichiarico del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto.
Buonasera.
E l'economista nonché editorialista del Sole 24 Ore Fabio Scacciavillani. Buonasera anche a lei Scacciavillani.
Buonasera a lei, alla redazione e agli ascoltatori.
Allora faccio in questo caso l'avvocato del diavolo, cioè cerco di stare dalla parte dei cinesi in questo caso, visto che nella prima ora del programma penso di aver chiarito, alcuni dicono anche troppo, la mia posizione. Alberto, prima domanda che pongono anche molti ascoltatori: come si fa a aver stabilito che queste auto sono vendute in dumping, cioè sotto il prezzo di costo? Perché è tutto lì il distinguo, nel senso che se tu avessi messo dazi solo perché non sei competitivo, quello no. I dazi si mettono quando tu produci in maniera scorretta, perché se no torniamo al protezionismo vero e proprio. E il protezionismo non ha mai fatto bene a nessuno, né ai consumatori né all'industria, perché poi si abituano a produrre senza concorrenza e crolla la loro produttività e la capacità di innovare. Altra cosa è chiedere a tutti regole simili. Come ha fatto la Commissione a capire che c'erano, diciamo, prodotti venduti in dumping, quindi sotto il valore del prezzo di produzione?
No, diciamo che si può dedurre, almeno io deduco che questa cosa sia avvenuta innanzitutto dal fatto che molte di queste case hanno avuto nel tempo, e questo è stato certificato, faccio l'esempio di BYD ma anche di NIO, BYD ha ottenuto diversi miliardi tra il 18 e il 22, proprio di sussidi per la produzione oltre a quelli per la vendita delle automobili in Cina. Quindi sono state estremamente, estremamente supportate, per cui i loro costi sono tali che alla fine, faccio un esempio, il prezzo in Cina di una BYD Seal U, che è una berlina importante, è $21,700 e in Germania diventano $42,000. Questa cosa permette a BYD di fare un guadagno di circa un margine di 1.300 euro sulla macchina in Cina e di 13.000 in Europa. E qua si capisce un po' tutto. Allora, la quota dei dazi che è stata studiata apposta per schiacciare al massimo questo dato del margine in Europa e quindi portare la competizione su un livello di il più possibile parità, anche se non è ancora parità. Comunque, con tutto il dazio, BYD guadagna circa €4,000 su quella macchina.
Sì, perché quello che tu stai dicendo, com'è possibile che una macchina venga venduta in Cina a €21,700, giusto? Ho capito bene il tuo ragionamento?
Sì, sì.
E la stessa macchina a €42,000 in Europa? Un
certo,
Germania.
Certo, voglio dire, ci sono i costi, chiaro,
i costi, il trasporto, certo.
Ma non è il doppio.
Esatto. Allora, qualcuno mi dice perché state dicendo che gli stati e i governi italiani non hanno mai sovvenzionato la Fiat negli anni. Allora, qui andremo indietro di tantissimi anni, sì, quando non c'era ancora l'Unione Europea. Negli ultimi anni, però, se voi guardate i governi europei, anche perché l'Europa su questo era abbastanza dura, hanno lavorato più sul fronte della domanda che dell'offerta. Cosa voglio dire? Più che dare aiuti ai produttori, che è l'accusa fatta alla Cina, hanno dato agevolazioni agli acquirenti, cioè a noi consumatori, per comprare e passare di modello, la rottamazione e quant'altro. Quindi non hai aiutato un gruppo, perché io scusatemi, con quegli aiuti potevo comprare qualunque modello, potevo comprare un modello tedesco, un modello cinese, cosa che è stata fatta, un modello italiano, un modello francese. È diverso lavorare sul fronte della domanda e quindi dare incentivi all'acquisto, e invece che aiutare un'impresa a produrre magari sotto i livelli di costo e comunque, diciamo, in maniera da spiazzare gli altri concorrenti, perché questo l'Europa è molto molto dura. Qualcuno mi sta scrivendo: siete rimasti all'ora solare? No, guardi che lei sta ascoltando Radio 24 più 1, ogni tanto capita, uno se ne accorge, abbiamo anche Radio 24 più 1 e quindi senti l'ora sballata perché viene messa in onda un'ora dopo. Ma tornando a altre domande, un ascoltore mi chiede: ma ti interessano più i posti di lavoro delle aziende francesi? Vabbè, Stellantis non è solo francese, poi vedremo. O i morti per le polveri sottili? Guardi, mi interessano tutti e due, e non è pilatesco, cioè non c'è sostenibilità ambientale, se capisco il suo punto, se non vi sarà, e non vi sarà mai, se non vi sarà anche una sostenibilità sociale, quindi posti di lavoro, perché se no avrai la famosa ribellione delle masse di cui parlavamo ieri l'altro ieri con Giulio Sapelli, cioè avrai, sì, ho capito, meno emissioni e più disoccupati. E che trade-off e che, diciamo, bilancio è questo? Perché poi il disoccupato emette poco, ma sta anche leggermente incavolato nella sua vita. Come la tengo una società in cui per avere meno poveri sottili mando a casa? Bisogna tenere assieme le due cose. Ecco perché si dice: prendiamo tempo sul 2035, vediamo di capire se non vi possono essere anche altre motorizzazioni, lasciamo libertà tecnologica. Comunque, Anicarico, Alberto, ancora una cosa. A questo punto i passaggi quali saranno? Perché la commissione è pienamente operativa, anche se ci deve essere un nuovo Parlamento che si insedia. Quando potranno essere messi questi dazi e che maggioranza serve per arrivare a via libera o per ribaltare anche la decisione della Commissione?
Ma essenzialmente ci vorrà ancora qualche mese, cioè il voto, diciamo, la decisione definitiva, infatti questi sono provvisori, dovrebbe essere entro novembre. Ci sarà di mezzo anche la posizione degli stati, e abbiamo visto oggi che la Germania ha fatto capire molto bene come la pensa, perché i tre principali produttori europei, tra i principali produttori tedeschi, che sono, no, Volkswagen, BMW e Mercedes, si sono tutti espressi contro, la stessa Stellantis si è espressa contro, e quindi gli stati, non si sta bene, probabilmente sosterranno il dialogo con i cinesi più che lo scontro, anche perché vorrei solo segnalare una cosa, che andando allo scontro diretto con la Cina probabilmente aggiusteremo da una parte e rovineremo dall'altra, perché le componenti, i processori, le parti delle automobili, chi le produce? Quindi e questo è difficile far tutto da soli.
E questo è l'altro tema, Scacciavillani, perché molti mi scrivono: beh, adesso però aspettiamoci contro dazi cinesi, e quindi questo si scaricherà sul costo per noi, oppure ancora dazi sui prodotti, è già successo nel passato, prodotti magari dell'agroalimentare italiano. Allora, fermo restando che tutti i settori sono importanti nello stesso modo, ma i settori non sono tutti uguali, cioè io posso immaginare con l'eventuale dazio al grana, non, guardate, adoro i produttori di parmigiano di grana, lo uso solo come esempio, del prosciutto crudo, certo che possa creare delle difficoltà all'export cinese, all'export in Cina. Però riesco anche a immaginare, visto che anni che ce ne occupiamo, che si possono trovare altri mercati o si possono riequilibrare con altri mercati. Del resto è avvenuto così, ce l'hanno raccontato tutti gli imprenditori, anche per la Russia. Fermo restando che un conto è dire vendi meno, un conto è dire non vendi proprio. Ma è un po' più difficile, diciamo, diversificare un mercato quando stai sostenendo un'invasione di auto e di batterie e di pannelli solari cinesi. Cioè, i settori sono tutti importanti, ma alcuni possono avere la possibilità di riorientarsi, altri in questo caso no, se tu vendi prodotti in dumping. È quello che dicevamo qualche tempo fa, ricordando che sì, la Cina creò, hanno ragione gli ascoltatori, grossi problemi a tante industrie anche italiane, penso al tessile, al calzaturiero, quando entrò nella WTO, ma lì almeno si poteva dire a queste imprese: lasciate le produzioni a basso valore aggiunto, le produzioni di fascia bassa, quelle le lasciamo alla Cina, andate sulle produzioni di fascia medio-alta, alto valore aggiunto, e così è stato fatto. Qui non puoi nemmeno far questo, perché l'attacco o la minaccia è sulle produzioni a alto valore aggiunto di batterie, pannelli e automobili. Dopo il traffico, vorrei sapere da Scacciavillani che tipo di ritorsioni o controdazzi uno si può attendere, che cosa ne pensa anche dei dazi, e invece che margini vi possono essere per un approccio, come diceva adesso Annichiarico, un po' più dialogante con la Cina, per evitare di avere uno scontro commerciale diretto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E 21 minuti. Allora, Scacciavillani, lei che ha scritto anche un libro con Forchielli, molto critico su come la Cina abbia scippato, depredato, perché fosse solo merito della, diciamo, dell'innovazione e capacità cinese, che cosa ne pensa di quello che ha deciso la Commissione Europea? Quali rischi ci sono dei controdazi, chiamiamoli così, cinesi, e se in realtà non ci sia ancora spazio, come ricordava Annichiarico, per tentare un accordo e non uno scontro?
Allora, io vorrei partire col ricordare che gli Stati Uniti hanno imposto dazi superiori al 100% sulle auto elettriche cinesi, quindi il dazio massimo del 50%, di meno del 50% imposto dall'Unione Europea è una carezzina ancora rispetto alle ritorsioni, o meglio ai dazi degli Stati Uniti. In secondo luogo, questi dazi non è che siano stati imposti così per un volere, per un ghiribizzo o per un capriccio. Questi dazi sono stati imposti dopo una indagine durata 9 mesi, in cui si è appurato, come ha sottolineato il commissario Dombrovskis, che la Cina ha sussidiato le produzioni di macchine elettriche dall'estrazione dei minerali fino al trasporto ai porti di Rotterdam e di Amburgo. Quindi questi dazi devono riequilibrare una concorrenza sleale che la Cina ha compiuto finora. E questi dazi, lo ricordo, sono comunque nel quadro del WTO, quindi non è che siano delle azioni, tra virgolette, illegali. Se la Cina vuole introdurre delle ritorsioni, deve comunque rifarsi al quadro giuridico del WTO e dire: le produzioni agricole, le produzioni vinicole, qualsiasi altra importazione dall'Unione Europea è sussidiata e quindi io impongo dei dazi, altrimenti entra in una situazione di illegalità secondo le regole del WTO. Quindi quello che io sostengo da tempo è che occorre una situazione di regole precise nel commercio internazionale, e la Cina, come ho argomentato e dimostrato nel libro Il furto del millennio, di queste regole non vuole, a queste regole non vuole sottostare. Quindi anche il caso dei veicoli elettrici è un esempio di questa.
Sì, diciamo, il sospetto che lei solleva è quello che abbiamo avuto molti, che abbiamo avuto in molti, cioè all'inizio della globalizzazione, quando la Cina entrò nella WTO, si disse, ho fatto autocritica molte volte, ne ho parlato con Giulio Tremonti in questo programma più di una volta, si disse va bene, ci sarà uno shock, ci sarà un trasferimento di produzioni a basso valore aggiunto, diventerà la manifattura del mondo, ma noi in cambio avremo. Ci spostiamo sulle produzioni a maggior valore aggiunto, cosa che l'industria italiana ha fatto, ci mancherebbe, basta vedere il valore di quanto esportiamo in generale o in alcuni settori come l'agroalimentare, la moda e quant'altro, ma abbiamo aumentato le nostre esportazioni, e poi la Cina sarà un altro mercato di sbocco. E in effetti è andata mica tanto così, nel senso che la Cina è un mercato di sbocco, ma non ha mai sviluppato, diciamo, tranne che per le auto tedesche, e non è mai riuscita a imporsi come mercato rispetto ai mercati che già avevamo e tradizionali. Ma in secondo luogo, non è che la Cina si è limitata a dire va bene, faccio io la manifattura di base, osservo le regole della WTO. La Cina ha usato l'Organizzazione Mondiale del Commercio quando le faceva comodo e ha continuato a proteggere i suoi settori con dazi. Ragazzi, quelli che mi scrivono lo sanno che in questo momento le auto europee vanno dal 15 al 25% di dazio se devono andare in Cina? E le auto cinesi in Italia e in Europa solo al 10? Già basterebbe questo. Loro hanno continuato a rendere difficile la vita per chi voleva esportare lì, ma a patto che non producessi lì, facessi la joint ventures lì e quant'altro. Scacciavillani, ma che possibilità ci sono che a questo punto di arrivare a un accordo, diciamo, e non a dazi e contro dazi?
Ma questo sarà l'abilità dei negoziatori e anche alla capacità del WTO di intervenire nella disputa e nell'assegnare le ragioni e i torti. Voglio aggiungere che in Europa c'è un problema aggiuntivo. I veicoli elettrici, noi dobbiamo importarli per un preciso disegno, a mio avviso sbagliato, che fa parte del Green New Deal europeo, e quindi tutta questa confusione, usiamo un eufemismo, deriva da una decisione scombiccherata presa dall'Unione Europea, in particolare dalla von der Leyen, senza una programmazione
industriale,
senza,
certo,
farsi carico.
È il famoso 2035 che io mi giocherei all'otto. Allora, esatto. Anni chiari, Alberto, da questo punto di vista, tu, perché ricordavi anche l'opposizione dei grandi gruppi tedeschi, ma anche di Stellantis, però io ricordo che invece Francia e Spagna e anche Italia, perché oggi Urso ha accolto con soddisfazione l'aumento dei dazi, sono a favore.
Sì, ma infatti diciamo che abbiamo il solito quadretto europeo, no? Sul tema. Spesso succede, no? Che l'Europa non sia particolarmente unita. Probabilmente, diciamo, questa misura, come ha detto giustamente Cacciavillani, non sarebbe nemmeno sufficiente. E oltretutto, aggiungo, potrebbe essere controproducente per i brand europei che, producendo in Cina, devono poi importare in Europa. Cioè, per fare un esempio, BMW per alcuni modelli va sotto con questi dazi, con la media, no, che si prende, certo, del 20% in più. Ecco, quindi anche la Model 3 di Tesla non guadagna più. Tra l'altro BMW,
sì, perché ci sono produttori, marchi occidentali, BMW e Tesla, che producono in Cina,
che sono circa più o meno la metà di tutto l'export cinese di auto elettriche verso l'Europa. C'è da dire che i cinesi sono praticamente più che raddoppiati in 2 anni, quindi loro vanno a una velocità stellare come sempre.
No, ma guarda te, ecco. Io nel ringraziare te, Alberto Nicchierico e Fabio Scacciavillani, ricordo il principio, ripeto, loro sono stati più bravi, io non ho problemi a riconoscerlo, né posizionarsi su alcuni settori prima, pannelli solari strafinanziati, 170 miliardi dallo Stato, e auto elettriche. Se tu ti sei posizionato lì prima, bravo, ed è giusto che tu abbia anche un vantaggio competitivo, come sempre capita nella competizione. Altra cosa è dire non solo ti sei posizionato lì perché il governo ti ha aiutato, ma tu continui a sovvenzionare tutta la filiera, come ricordava prima Scacciavillani, dall'estrazione dei minerali fino addirittura al costo del trasporto, con soldi di Stato, per poi venire in Europa, che è colpevole di un ritardo, che sta cercando di recuperare, e vendere a prezzi che altrimenti non sarebbero possibili senza gli aiuti di Stato. Grazie a Fabio Scacciavillani, grazie a Alberto Nicchiarico, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.